e c'è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Malostica, Vicenza.
E su internet c'è sempre tutto e ci sarà sempre di più, insomma.
Ci sarà sempre di più. Ormai il nostro amico Franco, tutti sanno di che Franco sto parlando, sta tampinando Francesco e gli ha ordinato: tu devi fare un'altra radio su internet. E Francesco ha detto: signor sì, faccio un'altra radio pagana su internet. E Francesco c'è riuscito, e questo è impressionante. C'è riuscito.
No, ecco, aggiungo alcune cose. Allora, tutti sanno appunto che Franco sta facendo le registrazioni della trasmissione, sta facendo anche le registrazioni dei dibattiti che sono a Marostica, che appunto tra l'altro si terrà venerdì 16 il prossimo. E ci siamo visti con Franco e abbiamo organizzato un po' di cosette. Sicuramente, oltre che la versione del CD audio, andremo a caricare su internet la versione delle trasmissioni in formato MP3. Di conseguenza, senza avere grandi problemi di velocità, di tempo di scaricamento, sarà possibile che uno si scarichi sul proprio computer le trasmissioni, se le ascolta, e di conseguenza è a posto. Se poi uno ha il masterizzatore sul computer, si può fare il CD tranquillamente per quanto riguarda il costo delle trasmissioni. Faremo sicuramente una versione anche delle trasmissioni in formato MP3, di conseguenza abbiamo calcolato che grosso modo, con le attuali prove tecniche, e 30 euro di trasmissione riusciamo a ficcare dentro un CD. Perciò questa sarà una possibilità. Abbiamo fatto già delle prove tecniche, anche Claudio le ha viste su internet, di caricamento di un'ulteriore radio in cui potremo caricare le trasmissioni. Al momento abbiamo dei problemi di taratura della frequenza. Sistemato quel problema, avrete anche le trasmissioni, maggiori trasmissioni quasi tutte, disponibili su un sito internet.
Stanno facendo un lavoro veramente eccezionale, ma veramente eccezionale. Vabbè, non ho parole.
Comunque ricordo sempre, per chi vuole essere informato delle attività, tutte le cose vanno avanti, ci sono le nostre mailing list. Uno si iscrive, se vuole partecipare al dibattito, se vuole scrivere, può benissimo fare. Se uno vuole rimanere soltanto a leggere, ha la possibilità di leggere e di rimanere collegato, appunto. Sì. O se vuole andare su Yahoo Groups, trovate Paganesimo, è la seconda o la terza mailing list in questo momento a livello italiano, vi registrate e poi ricevete i messaggi.
Sì, comunque sui miei siti, sia quello Federazione Pagana, sui miei libri, ci sono apposta le caselle per iscriversi automaticamente ai groups. Naturalmente la regola che abbiamo introdotto è questa, cioè di partenza moderiamo tutti i nuovi arrivati per questioni che purtroppo ci è successo, cioè non è solo in questa radio che ci offendono, lo fanno anche in altri posti. Naturalmente ci difendiamo sempre con i mezzi che abbiamo, per cui immediatamente moderiamo, a meno che la persona non manda dei messaggi tali per cui si capisce che è là per capire, per leggere, per sapere o per discutere e non per provocare. Ecco, quando noi siamo consapevoli di questo, cioè leviamo la moderazione. In cosa consiste la moderazione? Consiste semplicemente nel fatto che i messaggi, la persona moderata prima di arrivare, passano attraverso Francesco, che guarda se sono offensivi o meno, se non hanno offesa all'interno li fa passare.
È stata una scelta non voluta da noi, ma decisa in base alle provocazioni dei cristiani e dei servitori.
Fate conto che su 113 iscritti adesso in questo momento ci sono, di moderati sono una decina. E naturalmente li smoderiamo mano a mano che vengono. Gli ultimi due, per esempio, che sono arrivati, Williams e un'altra persona, uno spagnolo, hanno mandato subito dei messaggi, cioè uno si è fatto conoscere prima, l'altro ha mandato messaggi, per cui chiaramente non sono stati moderati, cioè non c'è necessità. Comunque ricordate che su quella main list, siccome è una main list di paganesimo, di stragoneria, a me sta bene tutto, cioè nel senso faccio passare battute, cioè, mi va bene tutto quanto, meno che questioni dottrinali, cioè le questioni che rappresentano dottrine, visione degli dèi, visione di stregoneria, visione di questo, cioè oppure rappresentazione della persona, e la persona che le manifesta deve essere corazzata, cioè deve dire: io voglio imparare oppure voglio imporre, perché non le lasciamo passare gratuitamente, cioè nel senso che non è che cancelliamo le loro affermazioni, ma a quelle affermazioni opponiamo delle altre, oppure confermiamo, oppure ci avviciniamo. Magari la persona fa un bellissimo discorso lungo tre pagine, e su quel discorso di tre pagine c'è una frase che stona, e allora magari di tre pagine siamo d'accordo, oppure siamo vicini, oppure ci sta bene, oppure se fatti di quella persona, cioè che non ci interessa. Sì. Mentre su quella frase andiamo giù durissimi perché la riteniamo importante. Ecco, le persone sappiano che non è una cosa gratuita.
Sì, non è un affermazioni. Non è un salotto, insomma.
Sì. È una cosa che serve proprio per costruire le persone. Per esempio, lo spagnolo che ha scritto ha scritto in risposta a una email di Franco dicendo che a lui andava benissimo quello che è il nostro, la nostra conferenza, no? Cioè i nostri punti fondamentali, però esaltava Plotino. Allora, voi sapete che sto facendo Plotino e sto criticando Plotino. Naturalmente si è trovato un'email che dopo forse ve la leggo, di una pagina e mezza, di critica a Plotino. Che invece lui esalta, per cui questo lo troverete sempre, ecco.
Sì, ma sai, il problema è sempre questo, che Plotino è stato anche utilizzato in ambiti cattolici proprio per queste cose, perché cioè, se viene utilizzato molto spesso quelle parti, diciamo, di pensatori che hanno dovuto accettare principi monoteistici per sopravvivere, e vengono utilizzati dai cattolici per dire ma questo è il paganesimo che noi vorremmo. Logicamente quelli l'hanno fatto per una scelta personale, si sono trovati in una situazione veramente in cui dovevano scegliere tra la vita e la morte, hanno preferito vivere e hanno accettato dei compromessi. Certo, nel momento in cui noi dobbiamo risolvere questi compromessi, queste posizioni così che sono servite a loro non possono essere accettate in maniera integrale e vanno appunto criticate dove sono andate commessi degli errori.
Infatti, cioè che poi non sono, anche se qualche persona lo vive come un attacco, in realtà non è un attacco, è la, diciamo così, la sintesi fra il linguaggio e le emozioni, cioè il linguaggio che rappresenta gli stati emozionali, gli stati del pensiero, gli stati di rappresentazione della persona, che non è un attacco, è semplicemente quando le cose ti toccano nel profondo le esponi in maniera di pelle, in maniera sanguigna, che qualcuno pensa che in realtà non sono degli attacchi. Bisogna che impariamo che il pensiero deve avvicinarsi alle nostre emozioni, cioè al nostro sentire, al nostro percepire. Non può essere una cosa asettica, distante, staccata, deve rappresentare ciò che noi siamo in realtà.
Bene.
Allora, ricordatevi, sì, perché poi c'è internet.
Sì, è fondamentale, cioè appunto noi diciamo sempre usate internet perché è uno strumento fondamentale per mantenere i collegamenti, per avere informazioni e soprattutto appunto al di là di questa trasmissione che avviene il giovedì, c'è la possibilità continua di rimanere in contatto, di avere informazioni, di far circolare notizie e tutto quanto il resto.
Beh, io ho già detto anche alla trasmissione scorsa che su internet nel mese di ottobre abbiamo fatto quasi 3.000 visite. Sapete cosa significa 3.000 visite? Era una roba inimmaginabile. Fa conto, solo su quello che è il sito dei libri, Federazione Pagana, e le pagine aperte sul sito, su GeoCities, sono 2.000 visite. Francesco, quando mai noi avremmo pensato a una cosa del genere? Effettivamente uno scoppio non indifferente.
Beh, una dimostrazione anche a meglio, che nonostante gli attacchi cattolici dei loro servitori, dei loro sguatteri, cioè, la gente si rende conto benissimo di perché questo attacco avviene e logicamente le persone notano anche la mancanza di temi, cioè nel senso che non hanno la capacità, neanche i servitori, neanche i servi, neanche gli sguatteri, neanche il lacché, come si usa un altro termine, il lacché dei servitori del monoteismo, di contestare le nostre affermazioni, e ci vengono sempre a chiedere, voi dovete dichiararvi così. Sì. Vengono sempre a dire, ma questo non è il paganesimo.
Povero Francesco.
Sì, no, ma questo non è un problema. Quello che appunto è la dimostrazione, è la dimostrazione proprio di che i monoteisti sono all'assalto, perché io non mi sono mai posto il problema di dire, sì, io non sono monoteista, ma non dico, io sono politeista, non sono un antimonoteista, cioè io sono politeista, il monoteismo si scontra contro di me, di conseguenza io vado a demolire il monoteismo. Però non ho problemi di dire ai monoteisti di andare a fare la guerra, cerco di realizzare me stesso. Se poi i monoteisti, come tutti i monoteisti, fanno le guerre, fanno gli attacchi, logicamente mi difenderò. Però quello che è fondamentale è sempre la realizzazione delle persone, e le persone, soprattutto i monoteisti, sono incapaci di realizzarsi, sono solo capaci di attaccare. E difatti appunto noi tutti i messaggi li lasciamo lì, non cancelliamo niente, proprio perché diamo la dimostrazione dello squallore, del livello infimo e insignificante e privo di qualsiasi capacità culturale dell'attacco che viene fatto al discorso del paganesimo, cioè nel senso che proprio le persone non sono neanche capaci di concepire che possa esistere un paganesimo che si realizza per se stesso e che non voglia ripetere i metodi del monoteismo.
Già, no, ma in effetti anche questo è importante. Cioè, c'è un insieme di cose che stanno nascendo, crescendo e sviluppandosi e non immaginavamo nemmeno. Ma d'altronde lo sconosciuto è sempre maggiore di ciò che noi sappiamo.
Sì, ma poi vedi anche una cosa che va sempre diciamo a scapito di questi monoteisti, e la loro rabbia, il loro rancore, perché loro pensano che attaccando in maniera stupida di creare dei danni, ma diranno solo la dimostrazione di quello che noi stiamo ad affermare, che i monoteisti sono soltanto degli incapaci, degli impotenti, che non sono capaci di concludere e che soprattutto non hanno argomenti contro di noi. Dal punto di vista dottrinale non hanno nessuna profondità, non hanno nessuna capacità, non possono contestare, non dico i basamenti, ma neanche le periferie di quello che noi andiamo a elaborare.
Infatti è vero questo. D'altronde sull'ultimo sito che ho aperto, che devo ancora lanciare, ho messo la sfida, sono sempre disponibile a confrontarmi pubblicamente se i monoteisti affermano che cose contrarie, per cui contro la pederastia, contro il culto della personalità, contro perché Giuda era un traditore, per cui ancora il culto della personalità, e contro tutta una serie di cose che ho messo sul nuovo sito. Pubblicamente sono disposto ad affrontarli dove vogliono, pubblicamente però. Perché dopo il bello è che loro pubblicamente scappano via, ti sedurano, ti fanno la mafia, no? Però poi vorrebbero anche discutere.
Sì.
Cioè tu vengono a casa tua a dire discutiamo, no? Perché tu sei d'accordo. Ma devi andare a cagare. Cioè tu vieni a casa mia per discutere e mi fai la mafia perché io non posso sviluppare il mio pensiero. Cioè, a livello di follia pure.
Sì, sì, ma ricordiamo che un sindaco del Vicentino, di fronte alla nostra richiesta di tenere un ciclo di conferenze, ha risposto pubblicamente, non privatamente, fa che noi non possiamo parlare in sale pubbliche perché mettiamo in discussione 2000 anni di cultura cristiana.
Sì,
questa è stata un'affermazione fatta da un sindaco del Vicentino, di un paese abbastanza importante. Cioè, di fronte a questa affermazione, il fatto stesso è che un sindaco, che è un funzionario pubblico, che dovrebbe avere dare il suo contributo all'elaborazione culturale, alla manifestazione del pensiero, non violenta, perché è solo una delle conferenze, ha detto, fa, voi non potete parlare in sala pubblica perché mettete in discussione 2000 anni di cultura cristiana.
Questo sindaco non aveva nessun argomento per difendere 2000 anni di cristianesimo. E riteneva che non esistessero argomenti per difendere 2000 anni del cristianesimo. Cioè, questo sindaco ha detto il cristianesimo, siccome è un topo di fogna, cioè è merda, è cloaca, se voi parlate mettete in discussione 2000 anni di cristianesimo.
Tenendo conto che questo sindaco è un ex seminarista.
Voi pensate un po', sì, voi pensate un po' a che livello è arrivato il cristianesimo. Cioè, non ha nessun argomento per difendere se stesso, se non stuprare i bambini di quello.
Quando va il monoteismo ha avuto argomenti per difendere se stesso?
Va bene, Francesco, va bene, avevamo detto un pochetto. Allora, toglierci dal centro del mondo è il dibattito che teniamo venerdì 16. Vi ricordo che il terzo venerdì di ogni mese noi teniamo questo ciclo di dibattito. Venerdì 16 c'è anche l'assemblea degli speaker, però per questa volta non potrò esserci proprio perché sono al dibattito. Quelle date ormai sono fisse da un anno quasi, no? Da gennaio. Allora, toglierci dal centro del mondo è il prossimo dibattito ed entriamo nel mondo sociale umano. Bene. L'individuazione sociale diventa l'individuo sociale diventa consapevole dell'inganno e si sottrae. Toglierci dal centro del mondo, avere la consapevolezza del mondo in cui stiamo vivendo, ed entriamo a parlare del mondo sociale umano. L'appuntamento è a Marostica in via Montello 66, vi ricordo che via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano, via Montello 66, ci vediamo là fra le 8 e un quarto, alle 20 e 15, alle 20 e 40, 20 e 45, e poi andiamo alla sala del dibattito tutti assieme. Allora, appuntamento per venerdì 16 novembre alle ore 20 e 15, 20 e 40, via Montello 66, sulla statale. Via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano, e questo è il nostro 12° dibattito sulla via occidentale della conoscenza, proprio del paganesimo politeista e della stregoneria. Ok, Francesco, se vuoi introdurre qualcosa,
no.
Parto io di brutto.
Se no, puoi partire tranquillamente.
Allora, con oggi chiudiamo il nostro discorso su Plotino. E in effetti, non vi ho detto a caso il discorso fatto su Plotino, l'ultima Plotino che è arrivato in internet, perché Plotino ha rappresentato comunque un punto centrale di quello che è stata l'ultima elaborazione dell'Accademia. L'Accademia di Atene, praticamente dopo Plotino arriva Proclo, arriva qualcun altro, poi chiude, però Plotino lavora essenzialmente in Italia, diciamo. Bene, l'Accademia di Atene, la gloriosa Accademia di Atene, con tutte le sue tradizioni, con tutti i suoi casini, con quello che ci piace e con quello che non ci piace, è stata comunque un faro dell'antichità, un faro in cui le persone si sono confrontate, hanno parlato, hanno discusso, hanno detto. C'è una cosetta prima però che volevo dire, Francesco.
Sì.
Ma vi ricordate che io ho parlato delle esperienze di premorte? A proposito, devo ristampare il libro perché non ne ho più. Vi ho parlato dell'NDE, di quell'analisi che ho fatta su un convegno, congresso che c'è stato a San Marino qualche anno fa. Vi ricordate che vi ho parlato dell'unica cattedra di parapsicologia che esiste alle università in Europa, che è Edimburgo? Che vi ho parlato di quel professor Robert Morris, che è quello che metteva a punto 50 modi per ingannare, per far credere alle persone che un oggetto si ricostruisce, 30 modi per ingannare, far credere alle persone nella telepatia e così via. Cioè, in pratica, quelli che hanno scoperto tutte queste cosette per truffare, nello stesso tempo sta indagando sulle condizioni della parapsicologia. Bene. Questo professor Morris, di cui io vi ho fatto un'analisi del discorso che aveva fatto, c'è un articolo in base al lavoro che sta facendo, per quello che sta facendo, su Venerdì di Repubblica della settimana scorsa. Cioè, e cosa dice questo personaggio? I veri nemici della scienza sono i pregiudizi dei miei colleghi. I pregiudizi non sono scientifici per definizione. Io direi che ci sono i fenomeni che vogliamo spiegare e ci sono le interpretazioni. Molti critici confondono le due cose e ritengono che se si riconosce il fenomeno, allora si ammette anche che esista una sua causa misteriosa e arcana. Noi preferiamo capovolgere la questione, vedere se ci sono meccanismi che possono spiegare avvenimenti difficili da capire o se non ci sono, senza presumere ragioni soprannaturali. Ed è un lavoro che sta facendo all'Università di Edimburgo, professor Morris. Bene, volevo dirvelo questo perché si ricollega sempre anche al discorso che vi ho fatto su Renzo Vianello, sui libri della crescita infantile, cioè come si costruisce la credenza religiosa, e il professore Renzo Vianello è diventato preside della facoltà di credo di sociologia o psicologia dell'Università di Padova, tanto per dire che non vi diamo materiale di seconda mano, cioè vi diamo del materiale serio, Francesco.
Esatto.
Anche perché ogni tanto va puntualizzato, capisci? Perché le persone pensano sempre che tipo un tizio in internet gli ho detto vai a leggerti la storia criminale del cristianesimo, gli ho dato i dati, sarà il solito libretto da tipo esoterico, no? In realtà è forse uno dei più grossi studi storici che vengano pubblicati in Italia, però le persone non riescono a collegare questo perché non hanno la visione di quello che dell'insieme in cui la cultura si sta svolgendo.
Sì, basta pensare che ad esempio alcune affermazioni che da parte nostra qualcuno dice che sono dure, che sono consistenti, invece c'è stato un filosofo come Umberto Galimberti che ha fatto un articolo che si chiama Quando gli dèi scendono in guerra, in cui, a parte le alcune considerazioni finali che sono condivisibili e criticabili, nella parte centrale chiaramente fa un attacco al monoteismo e dice che soltanto un politeismo permette la capacità di una società di vivere. E poi dice, fa un'affermazione, dice fa sì, il cristianesimo è tollerante, non principio ma di fatto. e questo l'ha scritto proprio sulla Repubblica. Di conseguenza, se imparate a leggere, vi rendete conto che le nostre affermazioni non sono affermazioni avventate, ma che hanno toccato un contesto che è anche elaborato dal punto di vista filosofico da altre persone con cui non siamo in contatto, in cui si percepisce appunto l'atrocità e la follia del monoteismo.
Infatti questo è uno dei nostri punti di forza anche. Bene, allora, ultimo pezzo, non a parte, l'uno è soltanto perfetta potenza. Dalla prossima volta vi farò delle cose un po' più leggere, due o tre pezzetti che ho messo su internet, più tranquilli. L'uno è soltanto perfetta potenza. Vi ricordo sempre che il nostro concetto di uno è quello di un'energia vitale senza coscienza né senza consapevolezza, mentre invece Plotino parla dell'uno che è soltanto perfetta potenza. Un solo pensiero non sfiora mai Plotino: l'uno non esiste. Per Plotino l'uno esiste come concetto a priori, e per giustificare e definire l'uno usa la sua immaginazione. Plotino dice: dobbiamo dire che non è possibile che egli, principio di tutte le cose, sia qualcosa di accidentale, né che sia inferiore, né che sia buono, non buono in sé, ma in senso limitato, cioè manchevole. Al contrario, il principio di tutte le cose deve essere superiore a tutto ciò che è dopo di lui. Appare evidente come il proseguo del ragionamento di Plotino tenda a giustificare affermazioni di questo tipo. In questo paragrafo Plotino vuole sottrarre l'uno ad ogni forma di analisi e di giudizio. I suoi assoluti, fonte della sua immaginazione, nulla di tutto questo è presente ad esempio negli oracoli caldaici, vengono così sottratti ad ogni immaginazione futura. Inoltre, vengono spostati in un immaginario trascendentale dal quale l'essere umano può solo subire le emanazioni, in quanto davanti al tutto e all'uno, di cui il tutto è emanazione e rappresentazione, deve sentirsi umile e grato. Se viene pensato un attributo immaginato all'infinito e attribuito all'uno, dal momento che chi immagina non ha competenze sull'uno, deve pensare a quello, l'attributo, in maniera soggettiva, quale proiezione di se stesso. Ma allora cosa resta? Resta il coinvolgimento emozionale dell'individuo nell'immaginario imposto da Plotino. In quel coinvolgimento emotivo l'individuo, quando lo soggettiva, risolve la propria trasformazione attraverso la rinuncia ad esercitare la propria libertà e il proprio libero arbitrio. Libertà e libero arbitrio che Plotino ritiene inutile attribuire agli oggetti sensibili, in quanto, essendo questi manifestazione della creazione dell'uno, ne sono privi. Gli oggetti sensibili devono tendere al bene, cioè sottomettersi all'immaginario di Plotino che lui chiama bene, interiorizzarlo e riprodurlo nella propria esistenza senza una finalità diversa dalla manifestazione del bene immaginata da Plotino, in quanto queste sono il prodotto del proprio condizionamento educazionale. Non può uscire da questa trappola, e attraverso questa Plotino tende una trappola a tutti gli esseri umani, una trappola che non è limitata dalle leggi del pensiero, ma che si traduce in una struttura pragmatica e si cala negli esseri umani, costringendoli a farla propria e a riprodurla nei loro figli. Una trappola feroce e senza scampo, dice Plotino. È necessario piuttosto che gli altri esseri siano in attesa per sapere come si presenterà ad essi il re, e così come egli è, così essi lo devono guardare, non come uno che appaia a caso, ma come il vero re, il vero principe e il vero bene, e non come uno che operi conforme al bene, perché in questo caso mostrerebbe di seguire un altro, ma poiché egli è l'uno, non è conforme a lui, ma è l'uno stesso. Se nemmeno dell'essere si può dire che accade, infatti se qualcosa accade, accade all'essere, ma l'essere come tale non accade, né è per questo che l'essere sia così, e neppure a causa di un altro che esso sia così com'è, ma la sua natura stessa di essere ente. Come si può, questo non è il mio, questo è di Plotino, questo passo, Come si potrebbe immaginare che si possa dire che accade così a colui che è al di là dell'essere, a colui che aspetta di generare l'essere, l'essere che non accade mai, ma è com'è, l'essenza stessa, la quale è ciò che è, cioè l'essere e insieme l'intelligenza? In questo modo anche dell'intelligenza si potrebbe dire che le accade di essere l'intelligenza. potesse diventare intesa da quello che è, se c'è un essere che non sorpassa mai se stesso, né mai esce da se stesso, è proprio questo che deve essere chiamato, nel senso più rigoroso, ciò che è. Scusate, in pratica, in due parole stesso ha detto: egli è ciò che è, rappresenta ciò che è e non può essere definito per ciò che è. Questo vuol dire, se questa non è una trappola, ditemi voi che cos'è. Non male come trappola, nulla è discutibile, tutto deve essere accettato, perché tutto è immaginato. Con quanto immaginato si alzano barriere davanti alle obiezioni. Così la traduzione di tutto questo nella vita quotidiana si traduce nel fatto che ciò che era, era ciò che è accaduto. Le accade di essere un padrone, le accade di essere un re, le accade di essere un povero, un miserabile, le accade di dover servire, eccetera. Quando si procede per immaginazione, le conseguenze sulla vita quotidiana sono atroci. Quando si agisce all'interno della vita quotidiana, allora l'immaginazione è al servizio della costruzione degli uomini o, quando non è così, è al servizio dei progetti di qualcuno. Però diventa sempre lettura astratta dei progetti, delle intenzioni, dei fini e degli scopi degli esseri umani. Perciò diventa manifestazione di nous. Quando, al contrario, si usa l'immaginazione come manifestazione dell'individuo e si piega il reale quotidiano all'immaginazione, allora non è più manifestazione del nous, ma diventa un'operazione di manifestazione di onnipotenza, il cui fine è la distruzione del nous all'interno degli esseri umani. È questo che succede a Plotino. Egli non ha un progetto reale per modificare il quotidiano, ma manifesta la sua immaginazione al di sopra del quotidiano stesso. La stessa operazione è quella che viene fatta dal cristianesimo e che usa l'immaginazione, tipo quella del Dio padrone creatore, per imporre una verità agli esseri umani attraverso la quale distrugge i loro cammini di libertà. Vengono imposte delle preposizioni di un immaginario assolutamente viscerale, che possono reggere soltanto affinché qualcuno le impone ai bambini e costringe la loro immaginazione a scorrere all'interno di un'immaginazione imposta. Il concetto di uscire da se stesso è un altro concetto frutto dell'immaginazione. Se si dice che un essere non esce da sé, vale anche per il fatto che l'essere non si dilata, in quanto non ha in sé nessun bisogno. E allora che necessità c'è di definire un essere potente ed assoluto? Quanto definisco potente ed assoluto, lo definisco in relazione al mio esistere, ma se lui non ricade sotto i miei sensi, né ha relazioni col mio esistere, allora necessariamente cessa di essere di interesse con le mie azioni e con le proposizioni con le quali costruisco la vita. Se il suo potere, il suo bene, la sua intelligenza sono tali da non dilatare se stessi, da non essere sottoposti a condizioni, da non essere sottoposti a bisogni e di vivere in sé stessi al punto tale che anche l'immaginazione ne è esterna, vorrei sapere in quale modo si può definire bene e intelligenza se non come misura del soggetto che le declama. Da cui si deduce che l'unica manifestazione di potere e di potenza che ha l'uno in questo caso è la manifestazione morale di Plotino, che imponendosi attraverso gli attributi assoluti ed irraggiungibili sui miei comportamenti mi costringe ad aderire alla sua morale, al suo concetto di intelligenza, al suo concetto di bene, privandomi del mio nous col quale vado ad affrontare la mia esistenza. Il concetto assoluto di potenza a questo punto si traduce sul controllo delle mie azioni, dei miei desideri e delle mie aspirazioni. Io, povero miserabile, senza attributi assoluti, senza libero arbitrio, senza nulla, senza intelligenza, senza libertà, senza bene, devo piegare i miei bisogni e le mie tensioni ad un concetto di bene che, proprio perché è indefinibile, viene a privare le mie tensioni e i miei desideri del loro aspetto propositivo finalizzato a costruire la mia esistenza. Io dunque dovrei rinunciare a diventare Dio per accedere al bene, che altro non è che manifestazione di Plotino. Vale per qualunque altro si sostituisca a Plotino. Si giunge alla perversione quando Plotino afferma: egli è ben diverso da tutte le cose delle quali si dice il così, in quanto tu lo vedi indeterminato. Tu puoi enumerare tutti gli esseri che sono dopo di lui, ma dovrai ammettere che egli non è nessuno di essi, ma che è onnipotenza padrona di se stessa e che è ciò che vuole o meglio che riversa ciò che vuole sugli esseri, perché in se stessa è maggiore di ogni volere, apposto il volere dopo di sé. Questa potenza dunque non vuole essere così, e nessuno altro la creò così. Vediamo come l'immaginazione chiede sottomissione all'interlocutore, cioè credi in me, credi in quello che dico. Chiede all'interlocutore di accettare quanto viene immaginato ed espresso e di accedere a quell'immaginato mettendolo a fondamento del proprio pensato e motore delle proprie decisioni e azioni. Questa voglia di riaffermare il potere dell'immaginazione sul reale è propria di chi non usa l'immaginazione per estendere il reale, ma chi ha rinunciato al reale per costruirsi un rifugio nel quale giustificare se stesso. Ancora una volta il filosofo usa una retorica per giustificare se stesso. Il suo enunciato non è definizione del percepito, dell'intuito o del sensibile che lo attraversa, anche se trascendente rispetto alle definizioni della ragione, ma si tratta di un trascendente svincolato dalla fisicità di chi lo manifesta, quale immaginazione fantastica di una ragione sconfitta nella propria quotidianità. Quando questa immaginazione viene messa a fondamento delle azioni degli esseri umani, appare evidente che si formano delle contrapposizioni fra chi soggiace all'immaginazione, la fa propria e la riversa su altri esseri umani, pretendendo che questi la fagocitino a loro volta, e chi invece rifiuta questa immaginazione, preferendo la propria immaginazione o una diversa immaginazione quale estensione della propria individualità. Finito il commento a Plotino, e se Plotino ha fatto una guerra e fu grandioso, noi riconosciamo il suo essere grandioso, lo prendiamo e lo critichiamo, e proprio perché noi lo critichiamo lo omaggiamo, perché lui ci fa omaggio di una cosa che io ho parlato durante l'ultimo dibattito, no? Nell'arte dell'agguato a un certo punto noi dobbiamo arrivare prima dell'oggetto d'agguato, cioè prima che i cattolici prendano Plotino, pidino la Bibbia, buttino via la Bibbia e si prendino in mano Plotino, perché è quello che stanno tentando di fare.
Sì, no, ma infatti l'hanno fatto addirittura anche con altri autori, cioè nel senso hanno fatto sempre dei tentativi di appropriarsi, di deturpare, perché soprattutto la loro capacità è quella di intervenire sull'interpretazione del testo, cioè nel senso che sono stati molto bravi a fare i salti mortali per interpretare la Bibbia, per fornire delle spiegazioni più o meno assurde, e logicamente nel momento in cui tutti quanti ormai sono convinti che la Bibbia sia una sommatoria di grandi stronzate, d'altronde la Bibbia sono solo stronzate,
devono
trovare qualcos'altro, della capacità di inventarsi, possono appropriarsi di qualsiasi cosa, insomma non sarebbe la prima né l'ultima volta che i monoteisti fanno questo.
Infatti
d'altronde la volontà di distruzione passa sempre non a cercare di comprendere, ma di turpare, cancellare, modificare o togliere.
Infatti quando i monoteisti fanno i missionari, no? Prendono la cultura, distruggono per quello che è, si sovrappongono il cattolicesimo, fanno dipendere quella cultura dal cattolicesimo, distruggono l'essenza della cultura, mantengono alcune forme esteriori e distruggono gli uomini.
E poi soprattutto una cosa che loro fanno è quello di sempre staccare la cultura dalla vita, cioè nel senso che tutte quante le popolazioni, la cultura non era qualcosa di accademico che si studiava, ma era un qualcosa della loro vita, cioè nel senso che era che la loro esperienza, la loro conoscenza, le loro elaborazioni erano degli strumenti, erano delle manifestazioni di quello che loro avevano percorso, di quello che loro avevano conosciuto o di uno strumento per la conoscenza. Cosa lo fanno ad esempio tutti quanti i missionari? Tendono a raccogliere, a rendere sterile, a staccare dalla vita, dall'esistenza, dall'esperienza, dal concreto, dal quotidiano, di ridurli un testo, e nel tradurlo vanno a introdurre principi, valori che non sono loro. Io ho visto recentemente un dibattito così sul corso di Edda di Snorri, cioè che tutta quanta la mitologia nordica, e dicono ma è fondamentale per comprendere la mitologia nordica, però dobbiamo sempre riconoscere che chi l'ha scritta un sacerdote, perciò non l'ha scritta con l'intento di dire questa è la mia vita, vi racconto quello che ho vissuto, quello che ho visto, vi racconto quello che fa più comodo raccontare rispetto alla mia visione del mondo, in quanto è da Disnordi, appartiene al cristianesimo. Il cristianesimo non è mai uno strumento di conoscenza, è sempre uno strumento di distruzione, e ripeterà sempre il suo principio di distruzione, proprio perché si affida sempre a un uno. Di conseguenza, se io comincio a numerare, quando devo stabilire il problema, quando mai un politeista si è posto il problema di dire ma quanti sono gli dèi? Cioè, non ha mai fatto un censimento in questo senso, e neanche mai lo penserò, lo potrà concepire.
C'è quella battuta di Mel Brooks nel film Storia del Mondo, no? Che dice: quanto sono poveri i cristiani? I cristiani hanno un solo Dio, i romani invece hanno un Dio per tutto, per qualunque cosa, meno che per l'eiaculazione precoce, ma farà presto a venire.
Sì, ma dato lo sai, il proporre sempre un modello che deve essere distruttivo di ogni cultura e poi si ripercuote in negativo. Io ho visto una cosa che veramente è stata per me veramente incredibile, il tentativo dell'attentato al Tempio di Concordia ad Agrigento. Cioè, un tempio che è soltanto testimonianza di quello che era capace una civiltà con strumenti che noi reputiamo poveri, insufficienti. Di elaborare qualcosa di così grande, di lasciarlo, di non marchiare, ma di creare qualcosa di bello, qualcuno pensa che sia significativo andarlo a distruggere. E questo veramente è indice che la cultura delle persone può essere cancellata. Ma questo concetto che la cultura delle persone può essere cancellata, può essere rimossa, va tolta a partire dal monoteismo. Cioè, la distruzione totale di qualsiasi valore culturale, di qualsiasi profondità, di qualsiasi capacità che le persone hanno anche di vedere le cose appartiene solo al monoteismo. Poi logicamente, perché si vanno ad attaccare i templi? Si vanno ad attaccare i templi perché l'hanno insegnato i sacerdoti cristiani, i preti, l'hanno insegnato gli ordini di fanatici cristiani che andavano a distruggere i templi del paganesimo. E questo è significativo. Logicamente poi quando le cose sono distrutte si fa sempre presto a chiedere presunte scuse. Sì, cioè, c'è stato il caso che veramente per me è scandaloso, proprio di come si fa quasi a prendere in giro la gente di crede, delle presunte scuse fatte dal Papa al popolo cinese.
Sì, sì.
Cioè che tra l'altro, ma la cosa più terrificante è il Papa ha usato termini tipo incomprensione del passato. Sì, incomprensione, sì, del passato.
Ha mandato i missionari a macellare la gente, e dopo che ha mandato i missionari a macellare la gente li ha fatti santi. Pare farà santa anche la macellaia dell'India, farà santa anche, farà santo Padre Pio, farà santo tutti i delinquenti possibili immaginabili, oltre a qualche delinquente che fa santo, ha fatto santo anche qualcuno per giustificare la sua delinquenza. Ma ricordate che i missionari in Cina hanno fatto massacri e massacri e massacri, cioè sono responsabili di devastazione.
Sì, sì, no, mai fatto.
Ah, il libro di Ricci io ce l'ho fra le altre cose, cioè, ce l'ho ormai da 6 mesi.
Sì, no, ma vedi, c'è uno commenta e dice: fa il motivo di questa pretesa scusa per invitare il popolo cinese, per invitarlo a purificare la memoria dall'impressione che la Chiesa Cattolica abbia voluto essergli ostile.
Ma infatti,
cioè, questa è un'affermazione. Cosa passa con quello scemo che ad Agrigento ha cercato di purificare la città con la cancellazione di un tempio?
Prova a rileggere un attimino la frase, perché è importante.
Per invitarlo a purificare la
per
memoria.
Per invitare chi?
Il popolo cinese.
Ecco, non i propri delitti.
No,
ma quelli a cui hanno fatto i delitti.
Per invitarlo a purificare la memoria dall'impressione, sono sbagliati, sicuramente, sì, hanno visto male, dall'impressione che la Chiesa Cattolica abbia voluto essergli ostile.
Ha fatto guerre, cioè si è portato dentro gli eserciti, ha spacciato oppio, ha diffuso l'oppio, ha fatto di tutti i colori, però bisogna che i massacrati riconoscano nel massacratore e la sua missione divina. Cioè siamo, che poi questo qua è tipo la macellaia dell'India, Teresa di Calcutta, tipo Padre Pio, tipo sta gentaglia assassina, criminale e mafiosa qua, è la stessa identica cosa. Devono riconoscere in Padre Pio non il truffatore, ladro, delinquente, mafioso e assassino qual era, ma l'impressione che hanno le persone.
Sì, sì, no, ma
la storia non c'entra più niente, ma sì, si cancella.
Sì, no, ma vorrei leggere una frase che è testuale del Papa, cioè aperte virgolette, la storia ci ricorda purtroppo che l'azione dei membri della Chiesa in Cina non è stata sempre esente da errori ed è stata per di più condizionata da situazioni difficili legate ad elementi storici complessi e a interessi politici contrastanti, chiuse virgolette, che vuol dire noi non l'abbiamo fatto perché siamo cattivi, noi non l'abbiamo fatto perché vogliamo
imporre un Dio.
Ci sono gli altri che ci hanno posto in questa condizione.
Vedi, io sono d'accordo con voi Tila, io sono d'accordo con voi Tila, infatti ogni persona che va in giro a delinquere, ogni persona che spaccia eroina, ogni persona che stupra, bisognerebbe pigliare voi Tila e metterlo in galera, perché è voi Tila che crea le condizioni attraverso il condizionamento educazionale perché questi fatti avvengono. Per cui io sono perfettamente d'accordo con voi Tila, so che voi Tila è ancora in libertà. E questo
sì, no, ma questa qua che può sembrare un'affermazione forte per qualcuno, è una prova molto semplice da quello che sta succedendo in Francia. Minacciano la libertà di culto. Parigi, rivolta dei vescovi contro i giudici. Perché? Perché i giudici sicuramente avranno perseguitato qualcuno. E scontro tra i vescovi francesi e la magistratura, accusata di minacciare la libertà di culto. L'affondo arriva dal presidente della conferenza episcopale Trasampilma, Louis Mail Billet. Nel mirino soprattutto il caso di Pierre Picard, il vescovo di Bayeux, condannato il 4 settembre per non aver denunciato un prete della sua diocesi, colpevole di pedofilia. Ma anche la perquisizione degli uffici di tribunale ecclesiastico di Lione, avvenuta in agosto, motivata con la ricerca di prove contro un altro sacerdote accusato di reati sessuali. Billet ha parlato a Lourdes nel giorno del suo congedo per ragioni di salute davanti ai vescovi che dovranno eleggere i suoi successori. A parte virgolette, i giudici ecclesiastici, ha detto, perderanno così la libertà d'azione necessaria, sarà ostacolo ed è la nostra libertà di culto di essere ad essere minacciata e messa in discussione. Cioè, leggo, ed è la nostra libertà di culto ad essere messa in discussione. Chiuse virgolette.
Ci rendiamo conto che per i cattolici stuprare bambini è libertà di culto? Cioè, questo sta dicendo. Cioè, stanno dicendo che per i cattolici stuprare bambini è la loro libertà di culto.
Sì, no, ma infatti ma è virgolette. La frase, cioè rendetevi conto che questo vescovo protesta per dice minacciano la libertà di culto e questo è il presidente della conferenza episcopale francese, minacciano la libertà di culto perché? Perché un tribunale ha condannato un prete perché è stato reticente e ha omesso dati, perché qualche magistrato alla ricerca di documenti archiviati in tribunali ecclesiastici ha ordinato la perquisizione per avere questi documenti per difendere i cittadini francesi. E il presidente dei vescovi francesi dichiara ed è la nostra libertà di culto ad essere messa in discussione, chiuse virgolette.
Quell'articolo è sequestrato, perché cioè, deve andare su internet immediatamente quell'articolo.
Cioè, no, rendetevi conto, perché lui dice appunto, tra l'altro tra virgolette, minacciano la libertà di culto, cioè rendetevi conto dell'affermazione, cioè, e nessuno ha protestato.
Stuprare bambini per un cattolico è libertà di culto, fate un po' voi. Cioè, l'aberrazione di questa frase non è soltanto che Wojtyla non si è neanche presentato al processo che l'ha chiamato con le scuse, ma l'aberrazione di questa frase ti dà tutto l'insieme di quello che è il pensiero cattolico.
Il tutto, il perché dei magistrati volevano difendere i diritti, chiamiamoli, di un cittadino violato e soprattutto
indifeso,
perché ricordate che erano ragazzi, erano minorenni anche, sono stati frutto di violenze da parte dei sacerdoti. Un vescovo ha addirittura fatto reticenza, ha creato ostacolo alla magistratura,
è stato dichiarato perché era reticente, per direttive del Vaticano, cioè non era reticente
benissimo.
Così.
E allora non è stranamente, ma allora il prete che ha fatto questo è stato difeso dal suo vescovo, il vescovo non è un vescovo impazzito,
no,
non è un vescovo impazzito, perché il presidente dei vescovi francesi dice fa... Perché se i giudici cercano la verità e cercano di difendere i cittadini, mettono in pericolo la nostra, non mettono, dico, la libertà di culto, fa la nostra libertà di culto. Cioè specificano bene che quel tipo di libertà, che il discorso della pedofilia, è la loro libertà di culto.
Adesso completiamo un attimino il discorso di Francesco, perché Marco mi ha mandato un link, io sono andato, ho stampato, ve lo leggo brevemente, che poi rilascio la parola a Francesco.
Permetto un piccolo particolare, che forse vi darà la dimostrazione, non so se il caso esista o se ci possono essere messi errori. Questo è un trafiletto che è apparso su un quotidiano, sulla Repubblica. Benissimo, io sono andato a cercare sul sito della Repubblica questo articoletto.
Non c'è.
C'è il titolo, ma il testo non c'è.
Avevo paura che ce lo tirassimo giù, solo ecco, che io so scrivere la macchina piuttosto
bene. A parte che sono poche righe, però rendetevi conto, cioè, la stranezza di questo particolare, vabbè che sia stata nota tarda, che stavo forse cambiando le pagine, però fatalità ha avuto che io trovassi l'articolo di Galimberti in cui si attaccava il monoteismo, e io ho visto che sono sul sito della Repubblica, mi prendo anche questo trafiletto e lo mando su internet. Ho provato 4 volte e per 4 volte quella pagina mi è uscita bianca.
Ma io sono un buon datilografo, faccio quasi 300 battute al minuto, Francesco. Sì, questo non è il problema, però cioè,
ti dimostra che questa è una notiziola che anche su internet ha cercato di non darla.
Allora, completiamo un attimino il discorso di Francesco. Sorelle molestate 50 anni fa chiedono i danni alla Chiesa. All'età di 7-8 anni avevano subito molestie sessuali da un parroco, mezzo secolo dopo chiedono danni, hanno messo mezzo secolo per avere coraggio, figuriamoci quando le hanno massacrate queste, danni per 18 miliardi all'arcidiocesi cattolica di Portland nell'Oregon, rivelando gli abusi. Indovinate un po' dove andrà l'8 per 1000 fra poco? Washington. Molestate all'età di 7-8 anni, mezzo secolo dopo, due sorelle dell'Oregon chiedono danni per 8,6 milioni di dollari, pari a 18 miliardi di lire al responsabile. A rivolgere loro attenzioni particolari quando erano bambine sarebbe stato un parroco dell'arcidiocesi cattolica di Portland nello stato dell'Oregon, appunto. Le due donne, la cui identità resta riservata, sostengono che il reverendo Carl Watcher, morto nel gennaio del 92, le molestò per un mese consecutivo mentre si trovavano all'orfanotrofio Christie School della cittadina americana. Una serie di combinazioni portò le due bambine ad essere ospitate nell'istituto in seguito all'alluvione che nel 48 spazzò via la loro casa. Una situazione che le rese vulnerabili e che non risulta essere l'unica per l'arcidiocesi di Portland. L'anno scorso sarebbero state intentate altre cause per uno dei casi di molestie sessuali più vasti d'America. 23 chierichetti accusarono un prete di molestie. La Chiesa fu obbligata a pagare una somma di denaro per il risarcimento dei danni e si dovette scusare pubblicamente. Contro lo stesso parroco Maurice Grammond pende ancora un'altra azione legale intentata da altri 19 uomini, sempre per abusi sessuali. Chiesa cattolica negli Stati Uniti. Stati Uniti, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, non esiste Australia, Canada, America Latina, dove le vittime hanno un po' di coraggio, viene fuori cosa avviene negli orfanotrofi, cosa avviene negli istituti dei preti cattolici. E il problema grosso è un altro, è riuscire a impedire che questo avvenga, perché i preti considerano le persone oggetti di possesso. Ricordatevelo sempre.
Sì, no, ma ricordate sempre che questi comportamenti non sono dettati sempre da...
Sono ad imitazione di Cristo.
Sì, non sono singoli individui. Difatti, prima l'avevo citato di sfuggita, Umberto Galimberti ha fatto un bell'articolo, a parte alcune conclusioni che non condivido, e dal titolo fa quando gli dei scendono in guerra. Cosa dice in uno di questi pezzi del suo intervento Galimberti? Dice, a parte virgolette, se infatti c'è un unico Dio e io sono figlio di Dio e il mio popolo eletto, perché la sua fede è l'unica che indica la via della verità e della salvezza, chi sono mai gli altri? Gente da convertire o da combattere? Non ci sono alternative quando in gioco è l'unica via della verità e alla salvezza. La tolleranza in queste religioni monoteistiche, come ad esempio quella cristiana, è una tolleranza di fatto, non di principio, perché chi crede nell'unico Dio non può ritenere la propria condizione di fede equivalente alla condizione di chi non la condivide, perché in questo caso dovrebbe ad un tempo credere e non credere. Per questo le guerre, dove i contendenti si sentono assistiti dall'unico Dio onnipotente, sono tutte guerre sante, sono tutte jihad, mentre non si può dire la stessa cosa, ad esempio, per la guerra di Troia o per le guerre in cui l'impero romano affidava la sua espansione, perché, a differenza del monoteismo, il politeismo assicurava ospitalità nell'Olimpo anche agli dei di popoli sconfitti, garantendo così la sua valenza simbolica, che è alla base di ogni identità culturale. Le guerre greco-romane, pur prevedendo l'attiva partecipazione degli dei, erano in fondo guerre che oggi potremmo definire laiche, perché in primo piano e in bella vista c'erano sempre gli interessi, non la fede. Chiusi virgolette. Questa è l'affermazione fatta da un filosofo, Umberto Galimberti.
Galimberti, vi ricordo che insegna all'Università di Venezia ed è docente di filosofia, insomma, cioè non è un'affermazione fatta da Claudio Simeoni, ignorante, che fa magia stregoneria paganesimo.
In queste parole, che differenza c'è fra quello che noi stiamo affermando e sostenendo?
Un'altra cosa, che cos'è una tolleranza di fatto e non di principio? Chiariamoci a questa. Cioè, tolleranza di fatto è quando le leggi ti dicono: se tu metti sul rogo qualcuno, hai l'ergastolo, vai in galera oppure sei condannato a morte. Di principio è quando una religione dice: nessuno deve essere messo sul rogo, tutti hanno il diritto di fare le proprie espressioni, cioè le proprie affermazioni. Allora vuol dire che se i cristiani sono tolleranti di fatto è perché la legge gli impedisce di ammazzare i loro nemici, cioè, è chiaro questo, altrimenti ammazzerebbero i loro nemici perché i loro principi sono quelli di ammazzare i loro nemici.
Sì, ma d'altronde quello che appunto io vorrei ricordare è che queste affermazioni appunto vengono fatte in un ambito filosofico, in un ambito di persona che ha un riconoscimento non da poco, perché penso che molti di voi conosceranno Umberto Galimberti o potranno conoscere o vedere o aver visto i suoi libri, avere capacità che ha lui, e pensate che lui tranquillamente dice, fa, dopo 2000 anni il monoteismo cristiano è tollerante di fatto e non di principio. Significa, come ha detto Claudio, che se avessero l'occasione, se avessero la possibilità, se avessero lo spazio, quello che hanno fatto con l'Inquisizione lo rifarebbero senza nostalgie e senza cose. E non venite a raccontarci che poi qualche papa chieda scusa, insomma. Sì. Io mi sto sempre aspettando quando qualcuno chiederà scusa perché il papa ha chiesto scusa. Perché quando si introduce il concetto di scusa, quando si introduce il fatto che io posso cancellare il passato, posso purificarlo, come dicono loro, lo posso purificare da qualsiasi cosa.
Io posso venire a sistemare il passato se ho fatto delle cose che ritengo che non dovevo farle. Basta che rimuovo le cause, i principi da cui sono partito per fare quelle cose.
Ma il fatto non lo puoi cancellare.
Il fatto no. Il fatto resta, è certo.
Cioè, nel senso che uno può benissimo accorgersi dei propri errori e correggerli, ma l'errore è stato commesso.
Il problema con la Cina è che la Cina non è che ha solo migliaia di anni, ma ha una capacità filosofica di attenzione che è maggiore che noi in Occidente. Cioè, i cinesi conoscono non solo il confucianesimo, ma conoscono anche sia il buddismo e il taoismo, per cui hanno capacità di capire un concetto dove va a parare.
Esatto.
Capendo il concetto dove va a parare, sanno benissimo la qualità delle scuse di Wojtyla, sanno benissimo che sono trucchi, per cui non è che si lasciano infinocchiare. Magari un giorno avranno interesse a fare una certa operazione, ma non si fanno infinocchiare, mentre invece i nostri giornalisti sono pronti a rincorrere.
Esatto.
Tipo, non so se ricordi il bacio della terra che faceva fa Wojtyla, no? Bravo Wojtyla, scende dall'aereo e bacia la terra. Oh, come va? No! Diceva la terra, questa è roba mia, cioè tu paese, tu popolo, esatto, sei roba mia. Quando ha tentato di fare questa roba con i greci, gli ortodossi che si conoscevano il simbolismo dei gesti, ha detto no Coco, tu la nostra terra non la baci perché sei roba nostra, non roba tua. E allora la suorina gli ha portato la zolla di terra da baciare l'imbecille. Però quello è il simbolismo del gesto, è la proprietà, io sono il padrone di quella terra.
Sì, è la conquista, cioè è sempre la classica contrapposizione. Uno può anche viaggiare per conoscere, e lì uno non viaggia, lui fa soltanto conquista, cioè nel senso, ma la conquista deriva sempre dal concetto del monoteismo, ma dice io sono qui per portare e deformare quello che voi siete, di quello che voi siete, di quello che avete elaborato, non mi interessa assolutamente niente, di cui voi non potete darmi nessuna informazione, non potete essere nessun contributo, voi siete degli incapaci in quanto non rappresentate, non conoscete Dio, lo rappresento solo io, perciò tutta la vostra cultura, tutta la vostra vita può essere benissimo annientata. D'altronde voi siete talmente sfigati dal fatto di non aver conosciuto il vero Dio. Cioè, e questo è lo stesso principio. Ogni monoteismo ti chiede sempre che devi credere, devi avere fiducia, devi conoscere la sua superiorità. E soltanto se appunto se accetti questo, vai avanti. E se no, ne vieni spazzato via.
Un piccolo annuncio particolare, dopo continuiamo i nostri discorsi. Questa sera, alle ore, fra le 19 e le 20, vi parlerò di sette, di cacciatori di sette. Se ti ricordi qualche anno fa Napolitano lanciò l'allarme in presenza sette, no? E un po' tutti si scatenarono, Cis, Chris, Cesno, Lario, tutti quanti caccia sette. Ecco, io ho trovato uno di questi, di cacciatori di sette, che è una roba aberrante, cioè una roba da mettersi a mani cavei. E stasera sto qua, non so da dove abbia avuto queste informazioni, comunque ha scoperto tutta una serie di sette che neanche il Cesnur conosce. E stasera vi farò,
chi è il tuo esperto?
Te lo dirò dopo in privato, Francesco, perché ciò dirà ho avuto queste carte carte in mano. E niente, parleremo dei sette, cacciatori di sette, questi testi di cazzo, vedrete. Stasera vi divertirete, penso, oppure piangerete, dipende dai punti di vista, insomma.
Sì, vedi, un'altra cosa è appunto tornando sul discorso sempre della differenza, del contrasto che esiste appunto fra il monoteismo e il politeismo. Il politeismo prevede sempre che ogni cultura vada a elaborare una propria capacità di conoscere le cose, di affrontarle, di vederle, che non esista un inizio, ma che esista una trasformazione e che tutte quante le trasformazioni danno il loro contributo. Allora, perché dico questo? Perché è uscito un testo di tutti quanti i testi religiosi della civiltà dei faraoni. Il titolo, appunto, dato dalla recensione abbastanza bella, fa "Quando gli dei regnavano sulla terra". Cioè nel senso che noi abbiamo appunto un monoteismo che pone un Dio all'esterno, che è incapace di agire, di intervenire, di affermarsi, di realizzare, di entrare in contatto, che i contatti sono episodici e violenti. Al contrario, gli dei dell'antichità erano sempre dei che partecipavano, cioè non potevano mai delegare, dovevano sempre essere agenti, non potevano chiedere senza offrire o fare. E di conseguenza questo qua avveniva, cioè regnavano sulla terra, ma regnavano assieme ad altri dei che erano appunto gli uomini. E questo c'era sempre un rapporto di scambio. Benissimo, la cosa che non mi piace è che qualcuno fa questo è sempre concetto, dal politeismo al Dio trascendente, un percorso spirituale durato 5.000 anni. Cioè si pone sempre questo concetto che il monoteismo sia sempre un miglioramento della condizione umana. E invece dobbiamo sapere distinguere le cose, che esiste una contrapposizione fondamentale tra il politeismo. Il politeismo non potrà mai evolversi verso un monoteismo, perché il politeismo dice sempre le persone che vivono danno la loro realizzazione, danno la loro affermazione, possono utilizzare o no il passato, ma soprattutto non possono rinunciare ai loro strumenti, che è la loro vita. E per questo, di fronte alla ricchezza che offre appunto anche il pantheon egiziano, si tende sempre di introdurre questo concetto: sì, erano politeisti, però qualcuno li ha organizzati e hanno migliorato verso il monoteismo. E questo è sempre un tentativo di deformazione, di cancellazione, di rimozione delle cose. È sempre proprio un tentativo di falsificare le cose, perché d'altronde il monoteismo non si pone mai nella capacità di conoscere le cose, ma deve sempre falsarle, cancellarle, modificarle, ridurle alla sua necessità. Comunque il fatto stesso che si dica dobbiamo attingere, e il politeismo rappresentava una capacità di vivere in maniera diversa, è fondamentale. Io ho letto recentemente un piccolo saggio in cui faceva dei raffronti sulla funzione di Ercole, e utilizzando la mitologia arrivava alla conclusione che Ercole era un ingegnere idraulico. Può sembrare una battuta, però se ben vista, cosa ha fatto questo Ercole? Questo Ercole, ad esempio, ha bonificato, ha controllato fiumi, cioè ha fatto un qualcosa in cui anche gli altri potevano avere un beneficio. La sua conoscenza non ha preteso di dirmi dovete adorare come Dio perché io vi offro questo. No, io ho questa conoscenza, questa capacità. Si dice ripuliva le stalle, ma significava anche ripulire le cose. Controllava i fiumi, sradicava qualcosa che era nocivo, ma non lo faceva perché aveva un qualcosa da chiedere agli altri, ma aveva una conoscenza molto profonda che gli permetteva di realizzare qualcosa, realizzava la sua conoscenza, tutto quello che lui aveva accumulato gli serviva per avere nuova conoscenza, per trovare degli spazi su cui lui non dominava, ma su degli spazi su cui poteva condividere.
Infatti non si appropriava mai, non diceva questo è mio, cioè i suoi atti di forza non diceva, era di appropriazione,
esatto.
Erano sempre atti di liberazione, cioè sia quando combatte con Gerione sia col leone di Nimea, no? In realtà servono per levare dei pericoli, cioè affronta dei pericoli e supera dei pericoli, cioè questa è l'essenza stessa della trasformazione.
Sì, ma il suo lavoro è anche un lavoro di dire io ho la capacità e offro qualcosa, certo. Regalo soprattutto qualcosa, esatto. Lo faccio perché io ho le conoscenze e voi non mi dovete venerare perché io lo faccio, cioè quello spazio che io conquisto è uno spazio che lascio a voi. Se poi siete incapaci poi di realizzarlo,
lui
è un problema vostro.
Lui acquista venerazione, ma l'acquista dagli dèi, cioè non dal più debole, ma il più forte. Cioè, quello che va a venerare Ercole, chi venera Ercole è Era che non fa altro che ostacolare Ercole, cioè in ogni fatica Ercole praticamente deve superare quelli che sono elementi di Era. Alla fine, quando Ercole arriva all'Olimpo, è Era che omaggia Ercole, che venera Ercole, e non viceversa, cioè non succede è il più debole che veneri qualcuno.
Beh, dato non ne sai, questo è sempre fondamentale, cioè nel senso... Ah, pensavo restare...
No, vai tranquillo, Francesco. Guarda un'altra cosa, vai.
No, appunto pensavo che fossimo più avanzati con il tempo.
No,
e c'è un'altra cosa che appunto... Noi diciamo appunto che il monoteismo rappresenta sempre un pericolo, rappresenta sempre qualcosa che va a modificare, ad alterare le cose. Perché dico anche questo? Perché ultimamente già i monoteisti cominciano a mettere in chiaro e cercano di difendersi perché le cose sono diventate evidenti. Allora, sull'Avvenire, che è il quotidiano della CEI, è uscito un articolo da poco, curato da Maurizio Blondet. Maurizio Blondet è il vice direttore dell'Avvenire. E parla dei primi cristiani, dice primi cristiani non talebani, e dice, cerca di difendere, fa, non furono sovversivi nemmeno fondamentalisti, una polemica contro alcuni autori soprattutto in ambito francese che stanno dimostrando questo. E allora dice appunto la chiesa non ha ucciso la cultura antica, un pamphlet dello storico Dumont smonta i pregiudizi, cioè che non sono smontabili, però loro stessi si rendono conto che di fronte all'ampliarsi di intelligenze indipendenti che vanno a risalire, come Denscher col suo libro Stracomunità del Cristianesimo, che vanno a risalire a cos'è veramente il monoteismo e su come si è formulato il monoteismo di tipo cristiano, si rendono conto che il fondamentalismo, la violenza, appartiene ad ogni monoteismo.
Il problema grosso che hanno è che per la prima volta nella storia devono giustificare le loro affermazioni, cioè non possono più esagitati per quelli che affermano, perché ormai devono giustificare. Cioè, voi non pensate un po', quando voi pensate che Gesù è buono, voi adesso dovete giustificare perché affermate che è buono, e questo non era mai accaduto nella storia, mai. Provateci un po' a pensare.
Sì, ma infatti il monoteismo ha sempre la necessità di impedire che le cose vengano fuori. Basta pensare alla recente polemica che esiste sul costo degli insegnanti di religione, cioè nel senso che lì la cosa non ha una sola valenza, ha più valenze, perché da un lato c'è l'aspetto positivo che si cerca di sottrarre questi insegnanti al discorso del controllo ecclesiastico, dall'altra parte c'è che si introduce un principio in cui l'insegnamento non è più laico, ma esiste l'approvazione da parte della curia. Soprattutto si comincia a fare anche un discorso che non è più necessaria la laurea per insegnare, ma che basta l'approvazione ecclesiastica. Cioè, questi sono principi abbastanza pericolosi introdotti in una società in cui i principi laici sono continuamente attaccati e completamente messi in discussione. D'altronde, sai, il monoteismo deve sempre togliere alle persone qualsiasi capacità di affrontare le cose. Soprattutto deve chiedere sempre alle persone di non trovare in se stesse la forza, ma di trovare sempre il discorso di accettare, di richiedere qualcosa. E sai, io ho visto un articolo recentemente su Corriere della Sera in cui dice che l'America riscopre la religione, a milioni ora affollano le chiese, addirittura hanno stampato un manuale per aiutare a pregare in questo momento difficile, in aumento le vendite della Bibbia.
Che bello, cioè, io sono contentissimo. Cioè, a me va benissimo,
sì.
Anche perché se gli aerei sono andati sulle torri era volontà di Dio, voi state andando contro la volontà di Dio, non lo so, ci sono certi ragionamenti che...
Sì, no, ma infatti il monoteismo è sempre una logica dell'assurdo, cioè sempre una logica della perversione, è sempre una logica dell'incredibile. E logicamente, sai, faranno di tutto per cercare di salvare, perché il problema loro è che non possono togliere a nessun Dio unico la capacità di fare quello che vuole. E sai, nel tentativo di dare spiegazioni assurde e criminali faranno di tutto, insomma. D'altronde il monoteismo si lega sempre al discorso di sottrarre conoscenza, sottrarre capacità di intuito alle persone. E questo lo faranno in tutte maniere. E sai, negli Stati Uniti lo faranno utilizzando la Bibbia in una certa maniera o dando delle interpretazioni, o favorendo i predicatori tipo protestante che faranno chissà quali prediche sulla volontà di Dio. In Italia faranno di tutto perché gli insegnanti di religione abbiano meno controllo statale, abbiano più potere della curia.
Irrilevante, Francesco, sì. Irrilevante.
Sì, no, ma comunque se questo qua è sempre un tentativo da parte loro di cercare di togliere conoscenza.
Hai saputo che sono stato intervistato da una radio siciliana?
No, me l'hanno accennato, perché purtroppo...
Mi ha telefonato uno dalla Sicilia, una radio che trasmette su tutta la Sicilia alla vigilia di Halloween.
Beh, infatti... no, di pure.
No, vabbè, niente, così era tanto per dirtelo, perché non te l'avevo detto l'altra volta.
Sì, no, ma me l'ha detto qualcuno, che io non ho fatto giovedì scorso, non ho sentito la trasmissione, me l'ha detto appunto degli amici che mi hanno ascoltato, che c'era stata quell'intervista. Beh, d'altronde, se voi notate, ad esempio, quest'anno Halloween non ci sono state molte polemiche da parte cattolica verso la festa di Halloween.
No, ci sono state.
Beh, meno del passato.
Predica del parroco contro Halloween, Castelfranco dal pulpito del Duomo, un monito a tutti i cristiani. Dal pulpito del parroco del Duomo tuona contro Halloween, una festa che non appartiene alla nostra tradizione, al tempo. Neanche il cristianesimo non appartiene alla nostra tradizione. Come cristiani, aggiunge sto cusinato, al termine della messa prefestiva non abbiamo bisogno di esorcizzare la morte, ma Halloween non esorcizza la morte. Halloween sono 5-6 significati insieme, no? Non c'entra niente con la morte, cioè c'entra con una visione dell'oscuro, una visione però la morte cristiana siamo la loro, ci hanno già rubato il Natale. Speriamo
che non... gli hanno rubato il Natale.
No, noi ce l'hanno rubato solo invicto. Intanto, sti disgraziati, devono ancora restituircelo. Già rubato. Speriamo che non vengano ora a privarci del valore cristiano della festa di tutti i santi. Quando mai hanno avuto un valore se non per stuprare bambini? Denuncia il giro d'affari che sta dietro ad Halloween. Parlano quelli che hanno l'otto per mille, hanno giro di migliaia di miliardi, che devono anche pagare i preti, i pedofili. Vabbè, cioè le cause fatte contro i preti sono quasi le 19, fantasmi girano per le strade cittadine ponendo a qualche passante la fatidica domanda: dolcetto o scherzetto? Si ferma in Borgo Treviso, eccetera, eccetera. Purtroppo, dice, anche da noi sta prendendo piede questa tradizione. Io ho messo fuori tutte le palline colorate, i teschi, era bellissimo la terrazza.
Sì, no, ma infatti, sai, diciamo che in passato ci furono polemiche più consistenti, addirittura con inviti ai sindaci di cercare di mettere ordinanze del libere che vietassero certe manifestazioni, certe esposizioni. Il fatto è che ormai il monoteismo comincia a essere sconfitto, di conseguenza questa festa... comincia anche a introdurre principi che non sono soltanto folcloristici, ma anche di tipo religioso. Difatti, appunto, qualcuno ha anche affermato che una ricorrenza pagana diventata religiosa, mettendo in contrasto tra il termine pagano e il termine religioso. Però già il fatto è che questo termine pagano comincia ad uscire col discorso di Halloween è già significativo che si comincia a dare anche una stratificazione o una profondità che all'inizio questa festa non ha avuto. Certo che il monoteismo, di fronte alle persone che fanno delle scelte, che si scelgono sia la divinità sia la festa, questo dà fastidio, perché implica sempre l'indipendenza, e l'indipendenza dai monoteisti è sempre vista come una minaccia, come un pericolo, come un qualcosa che soprattutto diventa pericoloso per loro.
Comunque anche con internet abbiamo fatto un grosso lavoro, perché fino a un paio d'anni fa, e il termine paganesimo non era riempito di significato, cioè non aveva un significato. Con quello che abbiamo fatto noi su internet l'abbiamo riempito di un significato dal quale non si può più prescindere adesso, capisci? Per cui se qualcuno vuole accusare un altro di essere un pagano, esiste una significazione del termine pagano da cui non si può più farne a meno, per cui sono cavoli amari adesso, cioè adesso c'è una struttura di pensiero, cioè che ha un suo corpo, no? E una sua struttura omogenea, per cui non essendo più ognuno può dire quasi quello che vuole, però sì, ognuno può continuare a dire quello che vuole, però c'è un nucleo portante, un nucleo forte, e da là non si può più prescindere, e specialmente dal fatto che il cristianesimo è il male, cioè la distruzione dell'uomo. Sì. Adesso sta passando questa è la cosa più importante che ci sia stata. Per cui...
Sì, è una cosa, visto che io ho sentito soltanto alcuni sfuggita la parte della trasmissione serale sul discorso del paganesimo semplice.
Ah sì, no, era il, ti ho preso,
sì, no,
ho preso il termine di Trevisan, no? Che aveva messo su internet che il paganesimo è una religione semplice. Cioè in effetti è stato spesso considerato questo, no? Specialmente
no, perché ti dico perché quella tua citazione mi ha richiamato un'altra citazione di Walter Otto che io considero un grande autore, che poi ti spiegherò. Allora sul discorso del paganesimo semplice, diciamo che c'era un autore che ha scritto grandissimi libri, che è Walter Otto, che ad esempio ha scritto un libro fondamentale che non è stato più uscito negli ultimi 20 anni in Italia, che è Spirito classico e mondo cristiano, in cui dice quello che il monoteismo ci ha distrutto. Lui dice alla fine che i pagani era una religione semplice, ma il suo accenno che è una religione semplice non è infatti in quanto fosse la struttura, in quanto non aveva quella elaborazione della teologia delle cazzate cristiane, cioè nel senso il monoteismo non ha soltanto un'elaborazione teologica assurda, il paganesimo non ha mai lavorato quella teologia nella forma cristiana, ha sempre lavorato una cosa molto semplice che dice l'uomo ha la capacità per affrontare tutta l'esistenza, ha la capacità di affrontare il mondo, non ha bisogno di teologi che gli vadano a spiegare il mito, cioè non esiste questo filtro tra il mito, tra il divino e l'individuo, di conseguenza mancando la necessità di una teologia o di un intermediario, di un sacerdote o di un interprete, la religiosità pagana diventa semplice e di conseguenza perché è accessibile a tutti, per questo c'è, cioè, sempre...
ma io mi riferivo allo specifico, sì. Capisci? No, cioè chiaro che la semplicità sta nella relazione immediata fra le emozioni del singolo e il mondo circostante, no? Cioè già questo costruisce il paganesimo, però in realtà ciò che tutto porta al paganesimo, cioè la sua complessità sì. È di una vastità enorme, è chiaro che all'interno di un monoteismo che ti costringe in ginocchio davanti a Dio padrone, cioè il fatto di percepire il mondo come ente vivente ti dà una chiarezza rispetto al mondo che è semplice, sì. Cioè appare come semplice, però in realtà non è solo questo, è un passo, no?
Sì,
è
sì,
un
come pagano puoi dire fa ogni uomo, ogni individuo ha la capacità, la volontà, la possibilità di affrontare la vita, di trovare la propria via e la propria conoscenza. È semplice, poi quello che devi fare per realizzare questa conoscenza, ne hai da costruire.
Noi potremmo dire che è semplice perché ogni uomo può caricarsi sulle spalle il proprio peso, esatto. E portarselo, per cui portando il suo peso fa una costruzione e questa costruzione può arricchire chiunque, per cui è semplice perché tutti lo accedono qui, però la complessità storica, cioè complessità universale, sì. Fatta dal paganesimo è talmente grande, diciamo, sì. Che anche se i cristiani hanno distrutto milioni e milioni e milioni di libri, testi, statue, hanno distrutto templi, hanno distrutto, è rimasto sufficienza,
esatto, in abbondanza
enorme,
sì, sì. Ma appunto proprio perché il politeismo, essendo policentrico, sa che la sua capacità è di essere in molti punti, di essere in molte forme e di fornire più punti di interpretazione, sì. Certo che nel monoteismo una volta che è demolito il Dio creatore sono fatti fuori, cioè non hanno più niente, sono veramente a
è
carità,
vero? E noi cosa stiamo facendo da 5 anni?
Esatto. Sei capito? Loro sono veramente a carità, insomma. Sì. Cioè, non gli basta neanche l'8 per 1000 per recuperare la loro situazione.
No, forse con l'8 per 1000 di quest'anno riusciranno a pagare una parte dei processi che ci sono in giro per il mondo, ma solo una parte però,
Sì, sì, beh, poi più le cose andranno avanti. Voi che andiamo via le telefonate, visto che siamo in fase...
Sì, dai, 049-700-700-04... Comunque, Francesco, sì. Parlo di scherzo, io continuo a dire ai radioascoltatori di collegarsi in internet, anche perché certe cose le faccio passare più facilmente in internet che non per radio, perché, sì. Per vari motivi. Pronto?
Pronto.
Ciao Alessandro.
Buongiorno signori, ciao. ciao. Dunque mi voglio dire due cose veloci. Una che gli americani comprano le Bibbie, perché se anche gli arabi comprano le Bibbie, perché adesso vuoi studiare la cultura araba, allora studi anche quella cristiana. Allora i vuoi risolvere tutti i problemi, insomma, non c'è niente di cristiano, cattolico e apostolico. Si approfondisce per vedere che si sbagli. E allora tanto i musulmani quanto i cattolici, dice guarda le sue religioni approfondendosi, perché chiede di essere trovare il nemico da un'altra parte. In realtà la storia è diversa, perché perseguitare, insultare e offendermi, se non sono capace di giudicare, di difesa, la padronanza della terra, la mia alienazione o impedimento, la passione o impedimento, oppure la mia vendetta, di questa la mia difesa e la mia giudicare, la propria vita e la propria morte, cioè non c'è un po' lungo la propria vita e la propria morte, io per forza, se non faccio questo, non sono buono di vendermi, essere schiavo, servo, schiavo di altre persone, o di altre azioni, o attività. Cioè gli altri vuoi fare l'uni. Adesso tutto fare, i tecnologici che hai bombe, li butti in Afghanistan. Allora aumenta le pene e i disgrazi per gli altri, perché l'uni è il signore della terra. Perché lui non altri sono buoni difendersi, difesa la nostra, giudicare la nostra padronanza della terra, e ora ne aliena e ne deprime.
Va bene,
allora ne fa la guerra, non avanti, capito? Ne fa la guerra, non avanti depressi, ne fa la guerra, non avanti
banditi. D'accordo.
Quindi, banditi mi resti oggi a spese.
Va bene, Sandro, grazie, ciao.
Pronto?
Sì?
Scusami. Mi chiamo Luisa.
Dimmi.
Ascoltami, mi voglio solo una roba, so che sono ignorante, ho letto il libro di Anna Frank, adesso devo leggere il libro, io mi chiamo Anna Frank, e parla di ebrei. Pensavo che gli ebrei non che credessero in Dio, e invece leggendo sto libro ho capito che questi ebrei che credono in Dio. Ma senti, mi spiega cosa chi era sti ebrei?
Questo...
Ho capito il discorso?
Sì, ho capito.
Cioè, perché mi pensavo...
il Dio dei cristiani è lo stesso Dio degli ebrei.
Ma ascolta, ma era quel che di lì è quello che si è morto, che...
Sì, proprio quello.
Ma... sì che gavi suo 300
ma non sta a contare le basette, comunque i cristiani e gli ebrei credono nello stesso Dio e anche i musulmani.
A chi credi gli ebrei?
È lo stesso Dio dei cristiani.
Sì?
E cioè, i cristiani che li accoppiava loro?
Il nostro Dio?
Non so se è il tuo, ma sei i cristiani che li accoppiava loro? Sei i cristiani che li accoppiava gli ebrei?
Con calma, perché voglio capire sti ebrei così bisogna
che te lo... Guarda, per una roba del genere bisogna...
Lasciami parlarmi un attimo. E perché i tedeschi e aveva su questi ebrei? Perché mi domanda di volte, dico che studio legge sto libro anche di ebrei, perché mi sono tolto un altro libro. Ma sti ebrei, perché i tedeschi aveva su? Perché chi era sti ebrei?
Va bene, ok.
Vai.
Ti rispondo, dai.
Chissà che mi spiega bene, sì, perché non capisco niente, perché tutti quanti che sono sti ebrei, che se sei cristiani, che cosa vuol dire ebrei?
Va bene, ok. Mi
spiegavo bene.
Va bene. Ciao.
Marco che capisce la volta per tutti. Ciao, grazie.
Ciao.
A dei pagani che domandano una roba del genere. Mm-hmm. Pronto?
Ciao, sono Alessandro. Ciao. Ascolta, ero così leggermente incuriosito, no? Riguardo il fatto delle feste pagane, insomma popolari, dopo trasformate, appropriatesi dalla Chiesa in varie feste, Natale, eccetera. E vuoi sapere dove eventualmente si può recuperare delle informazioni circa l'origine di queste feste?
Ma guarda che esistono dei dizionari in giro e dei calendari.
Sì, no, ti chiedo appunto dove poterli reperire.
Sì, io ne ho uno a casa, però ho un libro che parla di tutte quante le feste e la loro origine anche storica.
Sì.
E anche precedente al cristianesimo, però non ve lo ho qua insomma in radio.
Sì, comunque però, c'è diverse biografie.
Però guarda, quasi tutte le feste e anche le cadenze delle feste cristiane sono tutte quante per coprire quello che erano delle feste pagane precedenti,
sì, no,
che avevano le persone.
Infatti, no, volevo appunto sapere qual è che era l'origine reale delle feste, per curiosità sapere effettivamente il Natale cosa che poteva essere stato.
Quello è il Sole Invicto, quello lo sappiamo, era la festa del sole, praticamente prima della riforma gregoriana, quel giorno cadeva nel giorno più corto dell'anno e cominciava ad allungarsi le giornate, c'era un invito al sole a sorgere. I cristiani hanno detto che il loro Gesù era il loro sole e lo hanno messo al posto del Sole Invicto.
Comunque, ti non ti puoi indicarmi un volume dove appunto studiarlo un po' tutto, ma una curiosità
personale. Potrei vedere a casa il titolo di quel che guarda, direttelo magari la prossima volta, se mi ricordo. Ecco, bravo, fammi un'email, così ti rispondo per email, tanto che lo avrò il libro. Ok, grazie, prego, salve.
Sì, esistono comunque vari testi che hanno tutto quanto il calendario romano e che appunto uno scorrendo il calendario romano ha appunto la possibilità di avere indicazioni di che feste c'erano in quel periodo. C'è ad esempio c'è un libro che della Mondadori delle Mediterranee de Vaccai, le feste romane o il calendario romano in cui c'è appunto organizzato per mesi e per giorno ci sono le varie festività.
Comunque ne ho un altro che comprende anche altre feste, cioè tipo quella in America nei vari paesi, no? E che vedi la sovrapposizione che è stata fatta.
Comunque esiste un bel dizionario di mitologia.
Ciao Marco.
È veloce, una cosa sola. Non sento mai qualche cristiano venire fuori e criticarvi perché leggete articoli di giornale quando denunciate crimini che commettono i preti cattolici, no? Ecco, non li sento mai là, hanno sempre tanti motivi, tante ragioni. Vorrei che almeno avessero il coraggio di difenderli questi preti, che venissero fuori.
C'è anche un'altra cosa, capisci? Quando noi leggiamo quel tipo di articoli, diciamo sempre ai cristiani, prima deve far pulizia a casa tua e per i motivi che fai, dopo vieni eventualmente a contestare noi.
Condivido perfettamente.
Capisci?
Prima fare pulizia in casa e poi fare.
Ma non potranno mai fare pulizia in casa?
Noi sappiamo comunque cosa questo comporta, eh?
Sì.
Non lo diciamo a caso.
È che non lo mettono mai come a condizione per apparire.
Vuol dire distruggere il cristianesimo, capisci?
Ecco. Cosa vuoi? Ma per apparire credibili farebbero bene mettere anche loro delle condizioni dentro casa loro, perché poi la gente non è stupida. Seconda cosa, lo sapete che di mezzo alle macerie fumanti delle Torri Gemelle sono rimasti due pezzi di acciaio e praticamente hanno visto la croce di Cristo a forma della... No, è stato detto anche...
Ma c'è anche quello che si è soffiato al naso e ha visto la faccia di Padre Pio, eh.
Stampato. No, voglio dire, perché che cosa ci faccia Gesù Cristo, almeno rispettando anche, e visto che lo venerano noi cristiani, cosa ci faccia in mezzo a due Torri Gemelli?
È stata opera sua?
Ma sì, è stata opera sua, dice Francesco.
Gli americani hanno detto che è stata opera di Dio.
Hanno detto che è la volontà di Dio, no?
Sì.
A farlo, per cui a sto punto Francesco estendendo dice sta opera sua, insomma.
Ecco, poi alla signora che vi chiedeva qualcosa sugli ebrei, ricordo che i cristiani nei primi secoli della Chiesa, per non fare prendere soldi di interessi nel prestare denari, queste operazioni le facevano fare agli ebrei.
Fu l'unico lavoro permesso agli ebrei.
Permesso agli ebrei,
esatto.
Perché non era proibito l'interesse,
esatto.
No? Chiedere interessi.
Dopo hanno chiamato gli ebrei usurai, no?
Sì. E penso che in Germania hanno fatto, cioè i tedeschi hanno bruciato parecchi ebrei perché pochi ebrei erano in possesso delle banche più...
No. Esistono tutta una serie di giustificazioni dal punto di vista economico, no? Cioè la guerra giustifica tante cose e tanti comportamenti.
Ah,
e questo è vero da un punto di vista marxiano della storia, cioè è l'economia che gestisce la storia, però in realtà hanno massacrato gli ebrei perché erano stati addestrati dai cristiani a odiare gli ebrei, cioè fin da bambini. Per cui è diventato facile per loro farlo. Poi ci sono state anche questioni economiche.
Sì, ma ho sentito anche criticare qualcuno, leggendo un po' la storia dei tedeschi, l'ultima insomma storia moderna, dicendo che non era proprio un antisemitismo teologico quello tedesco, era forse più etnico, se anche un ebreo si fosse convertito sarebbe stato ucciso in stesso.
Sì, ma infatti l'hanno fatto questo.
Ecco, comunque però volevo dirti una cosa, il fatto che io ho sentito dire che insomma molta ricchezza in Germania l'avevano poche famiglie ebree, e per il fatto che anche in America molti ebrei ricchi stanno condizionando la politica americana.
Questo è vero.
Ciao, ti saluto.
Ciao, ciao.
Questo è verissimo, ma se tu metti le persone nelle condizioni di fare i miliardi, è chiaro che chi fa i miliardi condiziona la politica. All'inizio nessuno ci pensava, cioè quando hanno fatto che gli ebrei, non prendo più telefonate a questo momento, quando hanno fatto in modo che gli ebrei diventassero degli usurai, che l'hanno fatto per decreto, cioè l'unico lavoro che gli è stato permesso, è chiaro che loro si sono adattati a vivere in quel modo e hanno costruito un'ideologia, un pensiero che vivesse in quel modo. Quando hanno fatto questo, lo hanno fatto per disprezzo, perché la gente venisse odiati da quelli che davano soldi in prestito per usura. In realtà questo è diventato dopo un motivo della vita sociale, sì, cioè è un modo anche per condizionare la vita sociale. Per cui chi ha fatto questo, che ha fatto anche un imperatore, uno era Galla Placida, Onorio, insomma i primissimi, lo hanno fatto prima per sfregio, e dopo quando se lo sono visti in culo hanno cominciato a massacrare gli ebrei per portargli via soldi. Cioè gran parte dei massacri degli ebrei, 1300, sono fatti per portare via schei. Cioè,
bene, chiudiamo.
Francesco, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stregonaria Paganesimo. Oggi pomeriggio alle 19 parlerò di sette, di cacciatori di sette, di questi imbecilli che vanno a rompere le palle a chi sviluppa il pensiero delle persone. E fra tutti questi imbecilli ne ho trovato uno che è una cosa aberrante, e faremo tutta la trasmissione di stasera. La teoria della filosofia aperta può andare a aspettare, insomma. Parleremo insomma di questo cacciatore di sette. E tenete presente, questo personaggio è praticamente venuto in contatto almeno 50 o 60 sette che sono assolutamente sconosciute da Introvigne e da Zoccatelli, da Laris. Cioè è una cosa impressionante, cioè sono rimasto allibito quando io ho visto sto. È vero. E ha ragione, cioè questo è il punto. Alcune di queste le conosco anch'io come sette, siccome sette, cioè come gruppi settari. Però lui è riuscito a entrare in contatto. Stasera vi parlerò appunto di sette, di cacciatori.
Io vi
sette.
Saluto e vi invito sempre a utilizzare internet e tutti quanti i siti o i servizi che abbiamo attivato su internet.
Ricordatevi che internet diventa il nostro punto centrale, cioè diventa il punto prioritario di lavoro. Io invito tutti quelli che hanno possibilità di usarlo internet, e quelli che conoscono qualcuno che usa internet e che è affezionato al lavoro che stiamo facendo, e cerchi di trovare qualche amico, qualcuno che lo usa, farsi insegnare o andare magari dare una sbirciatina. Ok, ciao a tutti, ciao. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano l'anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politesti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Non vado neanche con la sigla, vado subito con la pubblicità.
Ciao a tutti.
Ok, ciao.